La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è anche in questa settimana, molte le novità in sala, ne parleremo fra poco a partire dalle nostre chiacchiere con Boris Sollazzo per due nomi importanti del cinema che arrivano nelle sale italiane, quello di Ron Howard che firma Eden e quello di François Ozon che invece è il regista di Sotto le Foglie. Parleremo di cinema d'azione, perché con quelle bizzarrie della distribuzione arrivano in sala due film che non sono proprio sovrapponibili perché sono due tipi di azione forse un po' diversa: il Jason Statham, che è praticamente un genere ormai, con A Working Man, e Operazione Vendetta invece, che ha nel cast Rami Malek e Lawrence Fishburne. Però insomma sono film di revenge movie, di azione, e ne parleremo insieme con Nanni Cobretti, che è il direttore e il fondatore del sito specializzato I 400 Calci. E poi il cinema italiano che è rappresentato questa settimana dall'esordio alla regia di Luca Zingaretti con La Casa degli Sguardi, e ascolterete l'intervista esclusiva che abbiamo realizzato proprio con Luca Zingaretti. Insomma, tanta carne al fuoco, giocheremo come sempre con il nostro DVD Game, con i film più belli dell'anno che dovete indovinare per provare a riceverne, a vincere una versione in Blu-ray. Partiamo subito con Ron Howard e con il suo Eden.
Lei deve essere il dottor Ritter. La vostra storia ci ha spinto a lasciarci tutto alle spalle e a ricominciare da zero.
Qui la vita è orribile. È frustrante. E il fallimento è inevitabile.
Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo.
No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti.
In questa clip avete sentito l'incedere, l'entrare in scena di tre diversi gruppi di persone. Siamo nel 1932, la crisi del 29 aveva appena lasciato le sue scorie velenose, l'Europa era scossa dai totalitarismi. Cosa succede? Che alcuni europei decidono che vogliono provare una nuova vita da un'altra parte e scelgono le Galapagos, e precisamente l'isola di Florida, per provare a vivere lontano dalla civiltà, vuoi per ragioni scientifiche, vuoi semplicemente per stare lontano, credendo in questo Eden di cui si narra, in questo paradiso terrestre che sono appunto le Galapagos. E allora fa così il medico e filosofo tedesco Friedrich Ritter, che abbandona appunto la civiltà e va a Floreana insieme alla sua amante Dore Strauch. Pochi anni dopo anche il vedovo e veterano di guerra Heinz Wittmer fa altrettanto, in compagnia del figlio e della seconda giovanissima moglie Margaret. E ancora un po' tutto cambia su questa isola di Floreana quando arriva anche Eloise Wagner, presunta baronessa con un seguito di amanti schiavi. E questa varia umanità che comincia a dovere fare relazione fra di loro su questa isola scoprirà che in realtà questo Eden tanto Eden non è. Mi fermo qui con l'incipit, però avete capito che è un film, questo, che segna il ritorno in sala di Ron Howard. Siamo nella sorta di storia antropologica che prende l'isola simbolo della bellezza della natura, ma anche della durezza, della spietatezza della natura, e ci mette insieme alcune figure che devono interagire e che lo faranno. Io saluto Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, un cast importante. Ron Howard, quando si muove, porta con sé attori di un certo peso: Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e anche Ana de Armas, che ha un ruolo molto importante, quello un po' della guastatrice di questo arcipelago umano che si viene a formare sull'arcipelago naturale. Però appunto, dicevo, questo Eden ha un valore sociale e politico anche in un certo senso, perché è un po' come ha fatto Ruben Östlund con Triangle of Sadness. Nella seconda parte racconta come l'umanità cerchi delle nuove gerarchie e le trovi a prescindere da quello che poteva succedere quando di mezzo c'è la civiltà, quello che succede invece quando siamo di fronte a una natura che impera e che non lascia all'uomo altro che la forza di se stesso.
Sì, è un film stranissimo per un motivo molto molto semplice, che questa storia, per quanto vi sembrerà assurdo dopo aver visto Eden, è successa davvero. Immaginate l'Isola delle Rose e immaginate che diventi, invece che la meravigliosa cialtronata di alcuni perdenti, una tragedia appunto a metà tra Östlund e Tarantino. E pensate che quello che vedrete è probabilmente un'edulcorazione per difetto di quello che realmente è accaduto. In più Howard ha dovuto fondarsi sulle testimonianze di due persone che hanno due visioni radicalmente diverse, e lui non riesce, almeno questo sembra dalla scrittura, a decidersi su chi possa avere ragione. Questo è sicuramente il punto debole del film, che i passaggi a vuoto ce l'ha proprio nel non trovare una sintesi in alcuni momenti cruciali. Come dici tu, però, invece il momento migliore e i momenti migliori sono affidati intanto a un cast che non solo è all star, ma è sicuramente un cast anche in grande salute e in più con grande capacità di amalgamarsi, anche se diciamo l'amalgama non è il forte di questa strana comunità. Però effettivamente il modo in cui si contrastano è perfetto, e in questo riguarda molto Carnage, in cui quei quattro assi riuscivano perfettamente a litigare come nessun altro. Ecco, ci vuole un grande amalgama anche per litigare, con alcune sorprese come un Jude Law che si vede aver imparato molto da Sorrentino nel gestire l'istrionismo, il cinismo come pochi altri, o Ana de Armas che ci fa capire veramente che cos'è la sua bellezza enigmatica e che riesce ad essere in breve tempo sia irritante che ipnotica. Il film è affascinantissimo, affascinantissimo per la storia che racconta, affascinantissimo proprio per quello che dici tu, perché prendere le sovrastrutture, le strutture e le sovrastrutture sociali, portarle nelle Galapagos in una condizione in cui il morso di un animale che sembra innocuo può ucciderti, e nell'illusione invece di chi ha raggiunto i primi due eremiti che le hanno tra virgolette invase con volontà di cambiarle e devastarle, è molto affascinante. Riesce veramente a costruire qualcosa che in questo senso sarebbe stato perfetto come racconto proprio per uno come Östlund. E infatti è impossibile non pensare alla scena sull'isola deserta di Triangle of Sadness per molto tempo. Sembra la storia perfetta per tanti registi, ma non per Ron Howard. Penso al momento del pranzo, che è quello forse in cui il cast riesce a dare il meglio, che sembra perfetto per un Thomas Vinterberg o anche per un Quentin Tarantino di Inglourious Basterds, non tanto per Ron Howard, che è abituato comunque a una struttura più classica. Vero è che nella sua cinematografia c'è anche un fallimento di successo come Apollo 13, e per quanto sia completamente diversa l'ambientazione, per quanto sia anche completamente diverso il ritmo, però in qualche modo si sente quel misto di epica e fallimento che riesce a trasmetterti quel film come questo. È affascinante perché appunto c'è anche qualche dinamica soprattutto visiva molto vertmülleriana. Ecco, sembra esserci di tutto tranne che Ron Howard, il che però è anche un grande merito, perché è la dimostrazione di quanto da ormai quasi 40 anni lui non si fermi davanti a nulla, non si fermi davanti a nessun genere, e ancora adesso si diverta a mettersi alla prova. Che cosa dire di Eden? Alla fine è probabilmente un film non riuscito, ma è un film troppo irresistibile come la sua storia per non essere visto.
Eden, quindi, di Ron Howard nei cinema. Boris, rimani con noi, fra poco torniamo da te perché dobbiamo raccontare l'incursione nel polar della Borgogna, potremmo chiamarlo, di François Ozon con Sotto le foglie. Fra poco. Ed è arrivato il momento, prima di ascoltare Luca Zingaretti fra poco nel suo racconto del suo esordio alla regia con La Casa degli Sguardi, dicevo, è arrivato il momento di giocare insieme con la prima delle tracce di un film misterioso, assai poco misterioso stavolta, che potete provare a vincere indovinandolo.
Io sono un vaso, colmatemi di vendetta e sconfiggete il traditore.
I clamori sotto sembrerebbero quelli di uno stadio, in qualche modo era effettivamente così. Allora, se avete già individuato il film, mi raccomando il titolo preciso, quello esatto, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e del quale vi faremo ascoltare fra poco un'altra traccia.
Sono anni che va avanti così. Ha lasciato la scuola, ha perso gli amici, anche la fidanzata l'ha lasciato.
Per favore, vi chiedo solo di darmi un po' di fiducia.
Domani comincio a lavorare.
Sì, non sono capace.
E che pari?
Dicono che sei una specie di poeta maledetto.
Poeta maledetto? Ma di certo questo non è il sogno mio.
Allora qual è il sogno tuo?
Da piccolo ero tutto un sogno io. Infatti per questo mamma diceva che potevo fare il poeta.
Sulla luna, per piacere, non mandate un generale.
Ma devi smettere di spiarmi, papà! Lo capisci che mi dà l'ansia e mi soffochi? Ma te senti quando parli? Te senti?
La Casa degli Sguardi, il film che segna l'esordio alla regia di Luca Zingaretti, che appunto recita tra l'altro nel film che ha come però protagonista Gianmarco Franchini. Gianmarco Franchini è il giovane attore che abbiamo già visto protagonista anche in Adagio di Sollima di qualche anno fa. Qui Gianmarco Franchini è Marco, un ragazzo di 23 anni con problemi enormi con l'alcol, diciamo pure alcolizzato, nonostante la sua giovane età, che ha abbandonato la scuola, come avete sentito nella clip, come gli dice il padre, ha perso gli amici, la fidanzata, ha questa vena poetica, questa capacità di esprimere la sua sensibilità fragile in poesia. Il padre, appunto, Luca Zingaretti, è un tranviere che lo sorveglia, la mamma non c'è più da tempo, è morta, e il padre cerca di fare tutto quello che può, di fare da padre e di fare da madre in qualche modo, anche dovendosi sobbarcare però le ore di lavoro. Una sera Marco, ubriaco come al solito, fa un incidente d'auto, finisce all'ospedale e fortunatamente il suo editore gli trova un posto di lavoro. Dovrà fare l'addetto alle pulizie all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, in una squadra che diventerà per lui come una specie di seconda famiglia. È un film sulla seconda possibilità, è un film sul rapporto di genitorialità nei confronti dei figli, è un film su una generazione che spesso proprio con l'alcol ha trovato i suoi problemi, i suoi demoni, e in qualche modo anche cercato di uscire da una società sempre più stringente, sempre più difficile. È un film di grande sensibilità, e il fatto che Marco debba svolgere la sua attività di redenzione all'interno di un ospedale pediatrico dove vede la sofferenza dei bambini giorno per giorno crea in lui, nel suo animo sensibile, scosse elettriche, scosse emotive che però in qualche modo lo porteranno verso il tentativo quantomeno di una redenzione. Abbiamo incontrato Luca Zingaretti e ci ha dato un po' di tempo per raccontarci meglio questo suo esordio alla regia. Ascoltiamolo.
Lei dove va?
Sì, guardi, lavoro nella cooperativa che fa le pulizie qui dentro.
E quindi?
Lavoro qui.
Ho capito, che facciamo? Ci intrufoliamo così nelle stanze dei bambini?
No, non ha capito.
Vabbè, spiegami allora.
Sì, io volevo solamente delle informazioni su un bambino che è qui da voi.
Che bambino?
È un bambino che io vedo quando passo qui sotto e lui si affaccia alla finestra e ci vediamo.
Come si chiama questo bambino?
Non lo so.
Intanto, insomma, complimenti per questo esordio. Ci hai messo tanto, l'hai voluto tanto, era arrivato. E allora parto con questo, cioè, cosa ti ha convinto che, quando hai letto il libro, che questo sarebbe stato il cavallo giusto per passare dall'altra parte della macchina da presa?
Ma sai, perché io penso che questa storia, tutto sommato, parli di quella capacità straordinaria che abbiamo noi esseri umani, tutti gli esseri umani, di rimettersi in piedi dopo che la vita ti ha dato una bastonata, no? Magari sei lì rannicchiato per terra perché gli schiaffi, le bastonate continuano a volare, poi a un certo punto vedi lontano, nel buio, una luce e capisci che quella è l'uscita dal tunnel, e quindi raccogli le tue forze, ti rimetti in piedi e intraprendi sto cammino che tra cadute e rialzate ti porterà, come diceva qualcuno, a rivedere le stelle. E questo è sempre stato un tipo di storia, intendo proprio le uscite dal tunnel, quella che racconta un'uscita da una crisi, sono sempre state le storie che mi hanno toccato, commosso, sia se le vedevo al cinema che se le leggevo scritte in un libro. E quindi quando ho incontrato questa ho detto: con questa me la sento di fare il salto, il grande salto della macchina da presa, anche perché poi è una storia dove ci sono anche tanti elementi che mi piacciono, c'è l'amicizia, c'è l'amore, c'è l'importanza salvifica del lavoro, c'è una riflessione tutto sommato secondo me dovuta sul dolore, che è un qualcosa che la nostra società ha demonizzato, guai a provare dolore, guai a stare nel dolore, e invece è esattamente il contrario, penso, bisogna saperci stare, cioè, nessuno piace soffrire, però è anche vero che se qualcosa ti capita devi avere la capacità di stare del dolore, nel senso di dare al tempo il tempo di lavorare su quella materia, no? Di elaborare il lutto e poi attraverso la catarsi riuscire rinato, ripulito da tutte le scorie negative di quel dolore.
E c'è anche un ragionamento molto profondo, secondo me, sulla genitorialità, cioè sul fatto che in questo caso padre e figlio, che si vogliono molto bene, si capisce che c'è una grande chimica, sono rimasti soli, la mamma non c'è più, però con le nuove generazioni si fa più fatica a trovare a volte un codice di comunicazione, no? I nostri genitori la risolvevano con l'autorità.
Sì.
Oggi l'autorità è fortemente messa in un angolo e quindi devi trovare altre strade. E a volte forse noi genitori facciamo fatica a trovare altre strade.
Beh, mi piace l'idea e il modo che ha questo genitore, questo padre, di rapportarsi al figlio. È come se lui dicesse: io non ho gli strumenti per mettere mano al tuo disagio, però gli dice due cose secondo me fondamentali. Uno, insegna al figlio a vivere facendo testimonianza della sua vita, cioè lui vive in un certo modo e dà l'esempio di come secondo lui si dovrebbe vivere, che è sicuramente un modo di insegnare che forse non darà a breve termine i suoi frutti, ma quando li dà magari più in là sono più duraturi. E poi soprattutto dice una cosa che io mi vorrei sentir dire da tante persone nell'arco della mia vita, cioè dire: io non ho gli strumenti per mettere mano al tuo disagio, però sappi che in qualunque modo, in qualunque momento, in qualunque luogo tu ti trovi, io per te ci sono, io mi prenderò cura di te, io mi prendo cura di te. Ecco, trovo che se noi nell'arco di una vita troviamo anche una sola persona, che sia padre, madre, amico, amica, compagno, compagna, che ci dice una cosa del genere, noi siamo salvi.
Hai detto prima dell'importanza salvifica del lavoro, allora io carico su questo, sono uscito dal film e ho detto: secondo me a Luca Zingaretti piace Ken Loach. Nell'epoca in cui il lavoro è stato depersonalizzato, è stato portato fuori dalla connessione con l'altro, è diventato sempre più virtuale, ecco, mi sembra che ci sia un valore locciano quasi in questo tuo mondo che racconti.
Ma sai, innanzitutto bisogna dire che il lavoro non è solo quella cosa, quell'attività che ti permette di guadagnare i soldi che ti servono per vivere, che già è tantissimo. Il lavoro è un qualcosa che radica l'essere umano, lo identifica, noi ci guardiamo allo specchio e lo specchio ci rimanda un'immagine che ci permette di capire chi siamo. Io sono un attore, tu sei un giornalista, io sono un idraulico, io sono un elettricista, no? Quindi il lavoro è importante proprio per identificare, per avere un posto nella società. Ecco perché tante volte è drammatico perdere il lavoro o addirittura non riuscire a trovarlo. E poi sì, il lavoro è quella cosa che ti permette anche di avere a che fare con tutta una serie di regole, con tutta una serie di limiti che appunto ti limitano. Noi abbiamo bisogno come esseri umani di un recinto dentro cui poterci muovere, poi possiamo anche decidere di andare oltre, no? di valicare quel confine, ma il confine c'è proprio forse anche per essere valicato, ma noi sappiamo che lo stiamo valicando, e l'essere compressi, stare dentro un confine è un qualcosa di assolutamente necessario secondo me nella vita.
Questo film non ci sarebbe forse senza il personaggio e senza l'attore che interpreta il personaggio di tuo figlio, che l'avevamo visto in Adagio e devo dire già ci aveva impressionato, e qui c'ha tutto il film addosso. Ecco, so che è stato un provino particolare quello.
No, è stato un provino particolare nel senso che è stato il primo di 50 ragazzi che dovevo vedere ad essere visto, cioè io l'ho incontrato come primo pretendente, ero talmente convinto di lui, avevo talmente visto nella sua faccia, nelle sue fragilità, nei suoi sorrisi, nella sua forza, nel suo andare in crisi, il mio Marcolino, che io a un certo punto mi sono girato verso la casting director e ho detto: guarda, possiamo mandare via tutti perché l'abbiamo trovato. E lui mi ha detto: ma come l'abbiamo trovato? Dico: ma è il primo. Dico: sì sì, ma io. Dice: ma no, ma guarda, vedine altri, perché non si fa così, tu sei la prima regia. Io ho detto: guarda, è come quando ti innamori di una ragazza, non è che dici: vabbè, provane altre, sei innamorata di quella, l'hai vista, e anche se l'hai appena vista lo sai che quella sarà la donna della tua vita, no?
E cosa ti ha convinto così subito a prima vista?
Gianmarco è un bravissimo attore, ma sai, a 20 anni dire bravo è dire tutto e dire niente. Questo ragazzo c'ha, a parte un grande talento, ma c'ha una grande anima e soprattutto non ha paura di fartela vedere. Ha una sua purezza nello sguardo, una sua innocenza che per quanto mi riguardava erano proprio quello di cui io avevo bisogno per costruire questo personaggio di Marcolino.
Adesso? Cioè adesso dopo che l'hai fatta la regia e ti ci sei trovato, pensi sia una strada che ti piacerebbe ripercorrere?
Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, io ero 10 anni circa che volevo fare questo passo, ho provato una sensazione di pienezza che raramente ho provato facendo l'attore, quindi voglio continuare a fare l'attore perché io ancora mi diverto a fare il mio mestiere, però voglio aprire anche un altro file, voglio anche potermi dire anche un domani sono un regista, perché è stata una grande esperienza sia umana che professionale, le storie da raccontare sono tante, gli argomenti che mi piacerebbe affrontare altrettanto, quindi sì, insomma aspettatevi una mia seconda opera.
Grazie davvero.
Grazie a te.
Luca Zingaretti alla Rosa Purpurea per raccontarci La Casa degli Sguardi, il suo esordio alla regia nei cinema italiani. Fra poco ritorniamo da Boris Sollazzo perché dobbiamo raccontare questo nuovo film di François Ozon che si intitola Sotto le foglie.
La Rosa Purpurea.
I primi anni con mia figlia sono stati meravigliosi. Avevamo un legame molto stretto. Poi le cose sono cambiate.
Sarebbe meglio che mi lasciassi la casa ora, così pagherò meno tasse quando morirai.
Ti ho già lasciato il mio appartamento a Parigi.
E allora?
Odio doverlo dire, ma con i nostri figli abbiamo sbagliato tutto.
Vincent.
Basta stupidaggini.
Basta.
E quella che avete sentito è una clip tratta dal film di François Ozon, Sotto le foglie, il film che arriva nelle sale italiane in questo fine settimana, titolo originale Quando viene l'autunno. E tutto questo perché siamo in Borgogna, ci si trova di fronte a una casa di campagna dove vive una donna, Michelle, ex prostituta, che ha abbandonato Parigi per andare a vivere lontano dalla città, un altro abbandono della, virgolette, in questo caso non civiltà, perché vive in un paese proprio vicino a un bosco, ma quell'autunno che viene, che risuona nel titolo originale, anche l'autunno della vita, perché questa donna è anziana e ha come unica amica un'altra ex prostituta dei tempi di Parigi, cioè Marie Claude. Michelle ha 3 grandi amori, suo nipote Lucas, il figlio della figlia, che però invece la mal sopporta, e scopriremo piano piano nel film che cosa è successo in passato, cos'è che rinfaccia la figlia nei confronti della madre, i funghi che raccoglie nei boschi, proprio insieme alla sua amica, appunto, Marie-Claude. Un giorno dal carcere esce Vincent, che è il figlio di Marie-Claude, interpretato da uno straordinario Pierre Lottin, e che diventa un po' il guastatore della situazione, è l'uomo che cerca di aggiustare le cose, che in qualche modo vuole il bene anche e soprattutto forse di Michelle, che vede vessata dalla figlia, dai brutti comportamenti della figlia, vede in difficoltà e soprattutto che gli ha offerto aiuto facendolo lavorare nel suo giardino. Ed ecco che sotto le foglie, piano piano, in questa Borgogna piena di boschi e piena di natura, piano piano vengono fuori, emergono le verità del passato e i crimini dell'oggi, e qui l'inserzione del polar all'interno del film di Ozon, che però faranno trionfare, fatemi dire, la menzogna piuttosto che la verità. Quando la menzogna aiuta di più della verità, sembra dire Ozon, meglio far trionfare la menzogna. Torno da Boris Sollazzo. Boris, è un François Ozon che abbassa letteralmente i ritmi dopo la commedia criminale Mon Crime di qualche anno fa, e ci porta in un clima che è quasi chabroliano, di analisi del noir, del polar francese, applicata a 2 donne molto anziane alla fine dei loro giorni, ma che guardano il mondo di oggi con da una parte sospetto e dall'altra la speranza.
Ozon è un regista a cui adesso la vecchiaia forse è esagerato perché è ancora giovane, però a cui la maturità ha fatto un gran bene. Ha passato molti anni ad essere pieno di talento ma anche lezioso, trovando appunto in maturità invece una misura, nonostante la complessità del suo linguaggio cinematografico e delle sue sceneggiature non sia mai, come dire, bassa. E questa è la cosa più interessante, cioè ha una voglia quasi almodovariana di giocare con più generi, in questo caso il noir, la commedia nera, lo sguardo anche sul sociale in maniera antropologica prima ancora che di critica di classe. Sotto le foglie trovi funghi, ma sotto le foglie nascondi anche quello che sei e chi sei. queste due donne che vanno a funghi, che hanno trovato nella campagna della Borgogna in qualche modo una pace che probabilmente non avevano mai avuto, che sembrano le placide nonne che non hanno nulla da nascondere, in realtà nascondono qualcosa. E questi cattivissimi figli o nipoti che gli girano attorno e che sembrano in qualche modo cinici e profittatori, forse poi non sono così cattivi. Ecco, è già questo, è già in questo John riesce a costruire, diciamo, un circo sobrio di personaggi che lottano contro le proprie apparenze per cercare di essere altro, o che invece giocano su quelle apparenze per poter ferire chi hanno di fronte. Però questo è anche un film su ciò che sei stato e che nessuno può dimenticare. E non è un gioco solo con i personaggi, perché appunto queste due vecchiette hanno in realtà qualcosa che caratterizza profondamente la loro vita e che nessuno gli sta perdonando, ma in realtà gioca anche con lo spettatore, perché anche lo spettatore, che naturalmente dovrebbe empatizzare con queste due protagoniste, lentamente viene avvelenato da questo ricordo, viene avvelenato da quello che possiamo definire un peccato originale. Ed è questa la bravura di Ozon: giocare con l'ironia e col sarcasmo fino alle estreme conseguenze, senza perdere la sua raffinatezza di linguaggio cinematografico e non. Insomma, tutto questo è un balletto delle ipocrisie e, guarda caso, non è così lontano forse dall'Eden di Howard. Sono anni luce lontani, sia come ambientazione che come linguaggi, ma in fondo raccontano le stesse cose: le ipocrisie della borghesia, l'ossessione per il denaro, l'incapacità di superare quelle sovrastrutture anche lontani mille miglia da tutto ciò che le caratterizzava. L'unica differenza con Eden è che probabilmente invece il film di Ozon è profondamente riuscito.
E questo è allora il film di François Ozon, Sotto le foglie, nei cinema italiani. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema!
E allora è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Tu vuoi la mia lealtà?
Ho già la tua casa. Ora voglio la tua lealtà.
E allora, a quale film si riferisce questa clip? Di quale film si tratta? Lealtà, valore antico? Ecco, se avete individuato il titolo del film, scriveteci il titolo preciso, mi raccomando, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo. E allora andiamo avanti, perché ci sono altre due proposte in sala che abbiamo voluto accomunare un po' per l'appartenenza più o meno, insomma, allo stesso genere, diciamo quantomeno allo stesso settore della proposta cinematografica, e per questa stranezza del fatto di aver scelto di farli uscire nello stesso weekend, perché probabilmente una parte del pubblico la condividono. Stiamo parlando di Operazione Vendetta di James Hawes con Rami Malek e Lawrence Fishburne, e di A Working Man, che ha come protagonista assoluto invece Jason Statham. Per parlarne siamo in collegamento con Nanni Cobretti, che è un collega molto attivo sul cinema d'azione, sul cinema di genere, fondatore tra l'altro di un sito popolarissimo come i 400 Calci, rivista di cinema da combattimento che trovate online, e che saluto. Grazie Nanni per essere qui con noi.
Ciao a tutti, grazie mille.
Allora Nanni, questa cosa di fare uscire, ne parlavo al cinema l'altro giorno con una collega, dicevo, ma porca miseria, far uscire insieme il film di Jason Statham e il film con Rami Malek, che non è certo Jason Statham, che però è un film di spionaggio, un revenge movie, sono tutti e due di fatto dei revenge movie. Insomma, il pubblico secondo te è lo stesso o in parte no?
Allora, temo sinceramente che sia lo stesso. Alla fine è lo stesso soggetto, è declinato in modo diverso. C'è una chiara distinzione: da una parte Jason Statham, che fa se stesso come nei suoi ultimi film, l'uomo d'azione per eccellenza al giorno d'oggi, quello che sai perfettamente che è un gran professionista, mena, picchia, fa tutto quello che deve fare, lo puoi mettere in qualsiasi situazione difficile e lui sa esattamente come uscirne anche da solo. Dall'altra, Operazione Vendetta con Rami Malek. Rami Malek è famoso per Freddie Mercury, però anche per Mr. Robot, che è una serie dove lui fa l'informatico, qua fa lo stesso ruolo. E quel film ha una trama simile, lui si deve vendicare. E la differenza sta nel fatto che lui in realtà non è un uomo d'azione, ma deve imparare a diventare un uomo d'azione per fare la sua vendetta.
E allora, abbiamo capito che il pubblico di fatto, in parte almeno, sarà lo stesso. Il bacino a cui si pesca non è grandissimo, quindi forse questi film sarebbe meglio anche allontanarli un po' l'uno dall'altro. Ma entriamoci un po' dentro, ascoltiamo questa clip di Operazione Vendetta.
Sei solo un tipo un po' nerd che lavora al computer.
Ti chiedi mai dove finisca quello che scopri per loro?
Beh, la CIA, devo avere fede che facciano la cosa giusta. Ti amo.
Ti amo.
Charlie, devi vedere questo. Tua moglie è stata uccisa.
Troverò gli assassini di mia moglie. Voglio ucciderli con le mie mani.
Secondo me non batteresti neanche una suora novantenne a braccio di ferro.
Ecco Nanni, in Operazione Vendetta Rami Malek mi ricorda un po' il Liam Neeson di altri film, no? Cioè l'uomo comune che, toccato nel vivo, in questo caso i terroristi le uccidono la moglie, ecco, diventa una sorta di supereroe, di vendicatore mascherato.
Sì, il gioco è sempre quello, è un po' il gioco che si è iniziato a fare a Hollywood appunto dai tempi di Taken con Liam Neeson. Ha funzionato, ha generato una miriade infinita di cloni, ovvero prendere un attore che è noto non per essere un attore d'azione, ma per essere un bravo attore. Su Rami Malek si può discutere, però il giochetto è quello, e metterlo in un contesto d'azione. Ora, la differenza con Liam Neeson è che comunque quel tipo di personaggio non destava sospetti, diciamo, però si scopriva che aveva un passato militare o comunque da persona estremamente addestrata per questo tipo di cose. Mentre qua Rami Malek fa esattamente quello che sembra, ovvero una persona insospettabile che non è avvezza all'azione, che va addestrata, che deve imparare a sparare, a destreggiarsi nelle situazioni, diciamo, più esplosive. Con Liam Neeson si usava il trucco della cinepresa che ballava in modo che non vedevi che lui a menare, diciamo, fosse particolarmente bravo. Adesso, dopo John Wick, dopo l'esempio di Keanu Reeves, si tende a insegnare agli attori a picchiare come si deve e a ideare delle coreografie che siano fatte su misura per loro, in modo che riescano a farle, che siano credibili e che si riescano a vedere, che aumenta notevolmente il coinvolgimento, e vedremo come va.
Uno che sicuramente sa menare invece è Jason Statham, ma ascoltate questa clip di A Working Man.
Per aver picchiato quella donna.
Quella donna è mia moglie.
Per aver picchiato tua moglie.
Chi sei tu?
È stata rapita una diciannovenne. È lei la mia famiglia.
Se avrò bisogno mi aiuterai.
Tutto questo per una ragazza.
Non mi fermerò finché non la salverò.
E Working Man con Jason Statham, dicevamo, qui si va sul sicuro per quanto riguarda le mazzate. Cominciano subito, lui è un capomastro di un cantiere, lavora per una azienda di famiglia edile di messicani, e quando appunto la figlia di questa coppia viene rapita, questa ragazza di 19 anni che dimostrerà di saper menare anche lei, devo dire. E parte appunto un revenge movie con questo uomo che, la cosa bella, Nanni, di Jason Statham è che sai che vincerà sempre lui, ma ciò nonostante rimani lì a vedere questa volta come li fa morire. Ecco, questo è un po' il mondo di Working Man. Qui, se vogliamo, è tutto previsto e tutto va nella direzione in cui deve andare.
Sì, esatto, qua è tutt'altro gioco, cioè rispetto ai film di Liam Neeson, Jason Statham non si può nascondere, cioè non è che ti fa credere di essere davvero una persona normale, lo sai subito che non lo è. Non stupisce nessuno quando inizia a menare che sappia effettivamente menare, e il film non perde tempo a fare dei giochi inutili di questo tipo. Sei lì per vedere lui che picchia un sacco di persone, a vedere come fa, eccetera. A Working Man è veramente old school nella maniera più assoluta. È un film tratto da un libro, anche questo, da un libro recente scritto da Chuck Dixon, che è un ex sceneggiatore della Marvel, che ha fatto Storie del Punitore e altre cose del genere. Il romanzo è stato adattato dal regista David Ayer, ma anche da Sylvester Stallone, che produce. Questo è effettivamente un classico ruolo che avrebbe potuto interpretare Sylvester Stallone 40 anni fa senza cambiare una riga di sceneggiatura.
Quindi questa è la doppia proposta action di questa settimana: da una parte Operazione Vendetta, dall'altra A Working Man. Grazie a Nanni Cobretti dei 400 Calci che ce l'ha raccontata.
Grazie a voi.
Linea adesso alla viabilità, fra poco di nuovo insieme Brando De Sica per raccontarci Mimì, Principe delle Tenebre, e poi la soluzione del nostro DVD game.
La Rosa Purpurea.
Terza parte della Rosa Purpurea, ancora insieme a raccontarvi tutto il cinema che c'è e come spesso, anzi come sempre accade in questa terza parte, a raccontarvi il cinema da vedere in casa, le visioni domestiche, come possiamo fare. Possiamo fare certo con le piattaforme, ma ci piace molto, noi che siamo un po' old fashion, anche un video, come sapete, abbiamo sempre puntato molto su questa particolarità di visione domestica, che è quella che ti permette poi di avere in mano qualcosa di concreto e anche contenuti speciali sulle opere davvero importanti. Quella con cui abbiamo giocato la settimana scorsa è un'edizione davvero di lusso di un film italiano firmato da un giovane regista che ha fatto molto parlare, perché è stata un'incursione del cinema italiano piuttosto rara, devo dire, in un genere che non frequentiamo molto, che è quello del fanta horror giovanile in qualche modo, e stavamo parlando di questo film.
Io sono stato fino ai 12 anni dalle monache. Poi Nando mi ha preso e insegnato il mestiere. Sai, quando uno lavora, io vado poco al cinema.
E allora si trattava di Mimì, Principe delle Tenebre, l'esordio alla regia di Brando De Sica con Antonio Cuomo e Sara Ciocca, film che adesso arriva in un video tramite Cecchigori Entertainment, tra l'altro con una edizione straordinaria a due dischi, 4K, che vuol dire super HD, cioè altissima definizione, con anche però dentro il Blu-ray, con degli extra che vanno, vabbè, le classiche scene tagliate, i backstage, i trailer, eccetera, ma troviamo i corti di Brando De Sica, un documentario sugli effetti speciali e la galleria fotografica. Insomma, davvero potrete entrare dentro, anche a livello di artwork, di come è fatta questa edizione, potrete entrare dentro una vera e propria opera d'arte. E noi siamo qui a parlarne, anzi, prima di parlarne, prima devo dire chi ha vinto. E chiaramente sono i nostri due ascoltatori che per primi la settimana scorsa lo hanno individuato, sono Giuseppe Sava di Surbo, provincia di Lecce, e Cosimo Lupoli di Rivalta, provincia di Torino. I due nostri ascoltatori che riceveranno questa edizione 4K di Mimì, Principe delle Tenebre di Brando De Sica, che è in collegamento con noi al telefono. Ciao Brando!
Buongiorno! Ciao. Buongiorno a voi, piacere di essere qui con voi, grazie per l'ospitalità. E faccio i complimenti a questi due vincitori che hanno indovinato la frase del film e hanno vinto questo Blu-ray.
È un film, dicevo, Brando, che ha avuto molta fortuna. La fortuna per un giovane film italiano non è solamente essere primo in classifica al box office, ma è la circolazione nei festival, è la riconoscenza del pubblico che ti vede, i riconoscimenti, i premi che arrivano, e questi sono stati davvero tanti. È stata una bella vita quella di Mimì.
Io sono davvero molto grato innanzitutto di essere riuscito a fare questo film, perché ci ho messo 10 anni per farlo e non è semplice esordire, soprattutto poi con film di genere o film che escono un po' fuori dalle righe, ma soprattutto non è semplice per esordire per i giovani registi. Abbiamo avuto un sacco di soddisfazioni e io sono molto lusingato. Abbiamo avuto una bellissima critica, in alcuni casi anche ottima, un bellissimo risposta del pubblico, e poi, come citavi te, ci sono stati tanti festival, da Festival di Sitges, Locarno. Sitges abbiamo vinto il Noir in Festival col Claudio Caligari, il Nastro d'Argento e tanti altri premi, e quindi tutto questo ci riempie enormemente di gioia e siamo felicissimi. E io sono felicissimo che la Cecchigori abbia dato l'opportunità appunto di avere un supporto fisico, perché poi alla fine nelle piattaforme ci stai, ma fino a un certo punto, quindi sei sempre in qualche modo astratto nell'etere. Invece con un disco il film rimane, e poi quando hai il 4K è come avere un master, riesci a goderti veramente le immagini del film a pieno. E poi in più abbiamo messo, come dicevi, un sacco di contenuti speciali, c'è un backstage molto bello, ci sono le scene tagliate, c'è il videoclip di Bastianello per intero, la galleria fotografica, i provini degli attori quando sono arrivati la prima volta, Domenico Cuomo e Sara Ciocca, Brunetti, Daniele Vigorito, la galleria fotografica. E insomma è una bellissima edizione, e come citavi c'è anche questo artwork di Peter Streim, che è il disegnatore della locandina, e qui nel Blu-ray abbiamo due locandine in più, che poi in realtà erano le originali, cioè devono essere quelle le prime locandine.
Senti, Brando, e adesso? Perché il film ormai è consegnato alla storia, ha fatto il suo passaggio, il suo percorso, adesso esce l'on video e ne farà ancora. Però insomma, un successo fatto di riconoscimento del tuo lavoro dentro questo film, così insomma apre le porte ad altre nuove avventure. Sicuramente stai preparando qualcosa.
Guarda, è da tempo che il lavoro ha un progetto su un fatto di cronaca nera, che è quello del mostro di Firenze, insieme a Michele Giutteri, che era il capo della Mobile di Firenze, sempre con Guchiti. Stavamo pensando a una rivisitazione in chiave fantastica, prendendo la storia vera e departendo poi con la fantasia. Spero quanto prima di tornare sul set. Ora sono nel periodo un po' di gestazione, ecco, e di scrittura, e capire qual è veramente il film giusto da fare, certo, per il prossimo film.
Però questa cosa del mostro di Firenze, vissuto coi tuoi occhi e con la tua mano, che hai mostrato in Mimì, con quella capacità di salire sul fantastico, già mi intriga, te lo dico, quindi siamo molto molto curiosi se sarà quello il progetto.
Ma noi prendiamo soltanto spunto dalla storia,
certo,
e poi, come ti ripeto, partiamo con la nostra fantasia e raccontiamo altro, insomma.
Lo immagino. Brando De Sica, Mimì, Principe delle Tenebre, in un video, in questa edizione lussuosa 4K Blu-ray, ma c'è anche l'edizione normale in DVD. Grazie per avercela raccontata qui alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi, un bacio a tutti quanti e spero presto di ritornare da voi.
E dopo appunto il game della scorsa settimana, arricchito questa volta dall'intervista con Brando De Sica, regista di Mimì, Principe delle Tenebre, noi andiamo a dare un'occhiata alle segnalazioni dai palinsesti in chiaro per quanto riguarda i film della prossima settimana in TV, con Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori.
E allora Giulio, la prima segnalazione è quella di martedì 15 aprile, quando su Rai 4 alle 21.15 c'è il film di Valerio Mieli, Ricordi.
Quando ti stanchi di stare là su, cambierai idea.
Non cambierò mai idea. Facciami il fratello tra
l'uomo. Ti farò vedere io
appena scendi.
E io non
scenderò più. E mantenne la parola.
Lui è Luca Marinelli, lei è Linda Caridi, personaggi con nessun nome proprio nel film, e dunque con tutti i nomi possibili, perché questa è una storia piccola e privata, una storia universale. C'è il racconto di un rapporto, un amore, lungo 10 inverni o 10 capodanni, come direbbe Sorogoyen, autore di una serie che ha molto a che fare con questo film. L'andamento di questo ballo a due è instabile, il dialogo è contraddittorio, perché il racconto che creano è instabile, infragilito da quello che separa il ricordo di lui dal ricordo di lei, perché ricordare è un atto personale, così come amare. E quindi l'amore è la ricerca di un equilibrio tra queste due misure, ricordo dopo ricordo, immagine dopo immagine, fantasma dopo fantasma. Un film bellissimo, questo di Valerio Mieli, ad altissima cura formale, montato secondo le intermittenze del cuore da Desideria Rainer e fotografato meravigliosamente da Daria D'Antonio, seguendo gli umori e le diverse visioni dei personaggi. Un film fuori dalla misura del nostro realismo, ma dentro la giusta misura seria, sconfinata dell'amore.
Giovedì 17, in prima serata su Rai 3 alle 21.25, c'è un bel film di Giuseppe Piccioni da riscoprire, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli i protagonisti. Si intitola L'ombra del giorno.
Da dove vi è venuto questo 161?
Infatti 140. Comunque, le cose che dicevo oggi, no? Non me le sono inventate, le ho sentite al cinema e non c'è nel giornale.
Siamo alla fine degli anni 30 e siamo ad Ascoli Piceno. Il protagonista è un decorato di guerra, al fascista come tutti a quel tempo, o quasi tutti quantomeno, guarda il mondo da una vetrina che lo separa da quello che sta intorno, la vetrina del suo ristorante bar all'interno della piazza. Arriva una giovane, forse nasconde qualcosa, chiede di essere messa alla prova, ci sa fare. Magari non è sola, il protagonista non lo sa, ma lui si innamora e la tragedia incombe. Con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, Giuseppe Piccioni, in quella che è la sua patria, la sua Heimat, trova ispirazione per uno dei suoi film migliori, forse passato troppo inosservato, e ha l'audacia di ripercorrere addirittura la trama del melodramma bellico più leggendario, più importante di sempre, ovvero Casablanca.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea di questa settimana e come sempre sui titoli di coda è il momento di annunciare il film misterioso con il quale abbiamo giocato oggi. Si trattava di Il Gladiatore 2, il film di questa stagione diretto e coprodotto da Ridley Scott, che è il sequel del Gladiatore, con Pedro Pascal protagonista insieme a Paul Mescal. I vincitori li annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.